a tutti.
Ciao a tutti.
Parla è Claudio Simeoni, facciamo sempre gesto con il paganesimo, siamo qui con Francesco e oggi vabbè, parleremo un po' di notizie stampa, varie notizie che sono uscite e che danno un po' una visione di quello che è il paganesimo, di quelle che sono le idee del paganesimo in riferimento alla situazione sociale nella quale stiamo vivendo. Naturalmente la situazione sociale manifesta parecchie notizie e parecchio movimento, nel tipo che la società sta effettivamente sentendo il peso e la necessità del ritorno a quelle che sono le idee, il modo di essere del paganesimo politeista, e ha necessità proprio per le persone di praticare i percorsi di stregoneria. E noi, attraverso quelle che sono le notizie di ordine quotidiano, di ordine di cronaca, andiamo a verificare tutte quelle che sono le tendenze, tutte quelle che sono le pulsioni all'interno del sistema sociale. Va bene, io ricordo che abbiamo appena tenuto il rito del solstizio d'estate, e tra poco saranno pronte anche le fotografie, metteremo in onda qualcosa, faremo un bel DVD, diciamo così, sul solstizio. Ricordo a Francesco che deve ricordarmi dopo che ho sia il CD dei Templi ad Arti, sia il DVD della conferenza di Aversa, che sono pronti, ricorda che te li dia almeno. C'ho anche le tue maracas che hai dimenticato al rito del solstizio d'estate da darti, ricordamelo per piacere, perché dopo sai com'è. E niente, e lascio intanto la parola a Francesco che comincerà e poi cominceremo col solito excursus di notizie varie. Ricordo che è in corso una guerra feroce in Spagna fra la Chiesa Cattolica e il governo, diciamo così, il governo laico, ed è una chiesa, è uno scontro ferocissimo che ha visto, hai notizie tu della manifestazione che hanno tenuto i vescovi?
Sì, qualcosino, ecco, perché è stato un fallimento però.
Sì, è stato un fallimento la rivolta dei vescovi che hanno tentato di venire in piazza, ed è stato un fallimento che è stato suffragato dalle urne, perché vi ricordo che sono state le elezioni in Galizia e Fraga del Partito Popolare Cattolico, cioè ex ministro franchista, ma in ogni caso cattolico integralista, è stato pesantemente sconfitto dopo 16 anni dal Partito Socialista e dalla coalizione galiziana. Non è che ci interessa molto la questione politica, cioè quello che noi ci interessa rilevare è che in una situazione di scontro molto violento fra Chiesa Cattolica e un governo socialista che ha approvato ieri i matrimoni definitivi, i matrimoni fra gay, che ha approvato il divorzio rapido, che sta approvando tutta una serie di norme di liberalizzazione della società, la Chiesa Cattolica sta perdendo. Questo è il dato più importante, cioè praticamente non riesce più a far presa per le persone si rifiutano di essere pecore del Grece. Adesso lascio un po' cosa a Francesco.
Beh, sai, sì, non so come appunto organizzeremo la trasmissione, appunto, visto che non ci andremo a ruota libera. Allora io voglio partire agganciandomi a quello che ha detto, non so se farò tempo nella montagna di carte che ho dietro di recuperarlo, ma è una notizia che come sempre può essere interessante. Si sta discutendo la legge sul plagio in Commissione Giustizia. È una legge che è molto interessante ed è molto utile, perché io reputo fondamentale. Ho avuto occasione di sentire un po' il dibattito e le critiche che venivano fatte da certi partiti era che questa legge rappresenterebbe un problema per i padri spirituali. Cioè, nel senso che un ragazzo, un adulto che si fida totalmente a un padre spirituale, con questa legge rientrerebbe nel caso del plagio. Benissimo, questa è una notizia che è certamente interessante. Ma cosa si è, cioè, di conseguenza speriamo che la legge sul plagio passi rapidamente, perché dopo, quando qualche sacerdote andrà a minacciare delle pene dell'inferno una persona particolarmente sensibile o emotiva o si possa sconvolta e dirà che appunto sicuramente i suoi peccati lo condanneranno, o quando qualcuno cerca di prendere qualche eredità, qualche vecchietto, la legge sul plagio, se verrà approvata, io dubito che verrà approvata.
No, ma Francesco, in effetti io ho fatto una pagina ancora.
Sì, io l'ho presente,
no?
Sì.
Si chiama Educazione Cristiana. E in questa pagina a un certo punto c'è sia la legge della Casellati Alberti del plagio, no? Quella che sta per essere discussa adesso, sia le critiche di opposizione che ha fatto il CESNU di Introvigne. In realtà Il CESNUR di Introvigne, che è un'organizzazione di destra praticamente, cioè fa capo all'Alleanza Cattolica, è addentellati con le febbre, cioè c'è tutta una serie di porcilaio, cioè, sta combattendo contro questa legge perché dice che questa legge va a minare la libertà religiosa. Ora, noi guardiamoci un attimino in faccia, chi di noi accetterebbe mai che una persona venga segregata, venga costretta a sottomettersi a una religione, venga impedita di muoversi, venga picchiata, venga privata del cibo per sottometterla a un'idea religiosa? Cioè, chi di noi accetterebbe mai una cosa del genere? Un conto è manifestare le proprie idee, diffonderle, dargli corpo, dargli anima, combattere per le proprie idee. E un conto è fare della violenza delle persone che non si possono difendere per farle rientrare in uno schema. Per cui noi siamo benissimo d'accordo che venga fuori questa legge, anche perché la Corte Costituzionale ha già dichiarato che una legge sul plagio potrebbe essere accettata dalla Corte stessa solo qualora il Parlamento definisse quelle azioni che inducono al plagio. Pertanto c'è il sequestro di persona, c'è la bastonatura, c'è il ricatto morale, c'è il terrore mediante, il castigo, mediante tutta una serie di cose che sono effettivamente praticate dalla Chiesa Cattolica. Per cui noi non possiamo far altro che applaudire una legge del genere e siamo perfettamente d'accordo che ci sia.
Sì, ecco, quello diciamo quello del plagio è la resistenza che viene fatta soprattutto da chi difende i cristiani e i cattolici è che i poveri padri spirituali, così bravi a educare i bambini, a terrorizzarli con i peccati, con i sensi di colpa, potrebbero averne un danno nella loro attività. Io mi auguro che questa legge ne abbiano molti danni nella loro attività, esatto. Anzi che questa attività sia costretta a essere solo pensata e non agita e non praticata. E questo diventa anche più importante perché già un fatto del genere è avvenuto. Io purtroppo non ho qui una lettera, la passo sulla Repubblica, in cui un parente di un vecchietto di 91 anni, colpito da ictus, è stato battezzato contro la sua volontà. Logicamente sappiamo che le persone malate hanno un diritto a un'assistenza, ma non certo un'assistenza religiosa di questo tipo. Non so se tu hai, se hai l'articolo.
No, l'articolo penso di averlo, ma è infognato da qualche parte, però io lo ricordo perfettamente.
Sì, è una lettera fatta da
l'episodio, l'episodio è avvenuto dentro l'ospizio della comunità ebraica di Firenze. Per cui praticamente cosa è successo? È successo che questo prete si è intrufolato in maniera clandestina all'interno della comunità ebraica di Firenze, ha battezzato questo vecchio costringendolo a firmare una dichiarazione di conversione, offendendo tutta la comunità ebraica, approfittando di un povero vecchio malato inebetito dall'ictus che lo stava devastando, e facendo un'opera di devastazione e umiliazione religiosa. Ora, io non ho problemi di attaccare l'ebraismo sui suoi principi dottrinali e sui suoi principi religiosi, ma offendere un vecchio in quelle condizioni, usarlo come strumento di offesa all'intera comunità ebraica, poi tutto, è un atto infame.
Beh, più che altro è la persona, cioè quella persona che è in una situazione di disagio che nessuno gli può negare, il fatto che non si interessi della sua condizione o dei suoi bisogni, ma che questo abbia bisogno di una pecorella da riportare all'ovile e che il suo interesse non sia per la malattia, per la persona, perché uno potrebbe anche scegliere di non fregarsi, cioè a me non me ne frega niente dei malati, faccio un'altra scelta, va benissimo farlo, però di considerarli un merce di scambio per la loro salvezza, per la loro conquista di beatificazione, di santità, veramente è preoccupante, anche perché questo non è avvenuto secoli fa, è avvenuto nel 2005 ed è avvenuto in Italia ed è avvenuto a Firenze. Di conseguenza, questi bravi volontariosi sacerdoti che vanno in questi ospizi, logicamente come potremmo considerare questa azione verso questo anziano se non un'azione di plagio? Mancando la legge sul plagio, logicamente questa è un'azione che non può essere punita, però al di là
viene punita lo stesso, viene perseguita lo stesso,
sì, c'è però
non,
di
ha stessa, sì, non ha la stessa valenza, capisci? Non ha lo stesso peso.
Ecco, di conseguenza queste cose vanno affermate. Ma perché questo discorso del battesimo del plagio? Perché è uscito proprio con polemiche un libro di Messori che parla del famoso caso Mortara, un bambino che una donna disse di aver battezzato e che fu portato via la famiglia e divenne sacerdote. Messori esalta questa azione apostolica di redenzione, di salvezza dell'anima di questo bambino ebreo che è stato portato via con la forza. Logicamente sono, hanno protestato i parenti, perché dicendo trovo ingiusto che per la salvezza dell'anima un bambino venga portato via la famiglia e venga messo contro la famiglia in questa maniera, anche perché non ci è dato di sapere che la famiglia fosse violenta. Era una famiglia normalissima che dava un'educazione ai figli e di conseguenza era una famiglia che, vabbè, pur essendo ebrea, aveva dei comportamenti che erano nel limite della legalità, e questo qui veniva riconosciuto. Al sacerdote, a chi ha portato via questi bambini, non interessava niente della vita di quel bambino, del trauma che avrebbe subito. E questo non è un caso di plagio. Passiamo appunto da un fatto dell'Ottocento a un fatto di adesso, di un nato battesimo. E c'è un Messori, non certo un pazzo di qualsiasi, ma uno che ha...
Tu sai che Messori è il servo sciocco della Chiesa Cattolica. A un certo punto venne fuori la dicitura, sì vabbè, arrivano i miracoli, si parla di miracoli, però nessuno dice che gli è cresciuta una gamba. Allora Messori dice, no, non è vero, perché mi ricordo che nel 1400 in Spagna c'è un miracolo in cui è cresciuta una gamba. E via a farti il libro sul miracolo che cresce la gamba. Adesso c'è questo caso del bambino sequestrato, è un caso sempre di odio cattolico nei confronti di altre religioni diverse, che va giustificato. Perché? Perché la Chiesa Cattolica è un'orda di criminali, cioè i fatti singoli dimostrano che la Chiesa Cattolica è un'orda di criminali, e il salvo sciocco Messori, ecco, esaltare il sequestro di persona, lo stupro emozionale, i lavaggi del cervelli. E cioè, perché lui gli fa comodo così? E lo osservo sciocco. Esattamente come qualcuno ti dice, vabbè, sì, ci sono stati i campi di concentramento di Hitler, ma aveva ragione Hitler. In fondo la Chiesa Cattolica ha sempre detto che gli ebrei sono dei deicidi, dunque andavano alle camere a gas. Cioè arriviamo a questi livelli di ragionamento che sono aberrazioni.
Sì, e aggiungiamo appunto questo comportamento in cui appunto Messori fa la difesa a spada tratta anche di questa azione apostolica. E siamo sempre in ambito cristiano. Aggiungiamoci un'altra cosa. In Romania è stata crocifissa una suora per essere esorcizzata, che da quello appunto che sappiamo in realtà aveva dei problemi psichiatrici, però per i sacerdoti, perché per le compagne di monastero era posseduta dal demonio, perché tremava quando si avvicinava ai crocifissi. E pensate, questa era una suora che aveva 23 anni ed è morta crocifissa in un monastero ortodosso durante un rito di esorcismo che è successo adesso. Ma pensate, probabilmente la condizione ambientale, culturale o della società in cui questa ragazza è vissuta, 23 anni, logicamente terrorizzata dalla cultura cristiana, perché voglio ricordare negli anni 80 uscì addirittura un libro di un altro ragazzo vittima del cristianesimo, che si chiamava Avvelenato da Dio e che raccontava la sua tragica esperienza del rapporto con i cristiani. Benissimo. In questo caso abbiamo che una ragazza di 23 anni viene esorcizzata e muore. Logicamente è una pratica religiosa, per chi cristiani sì, in realtà noi sappiamo che fa parte della volontà di annientamento dell'umanità.
Andiamo avanti con le suore, visto che ne ho una recentissima. Allora, la polemica, amore SMS fra una suora e manovale, espulsa dall'Italia. Olbia, una suora filippina, obbligata a lasciare il velo e il convento dopo essersi innamorata di un manovale di Olbia che le aveva inviato per sbaglio un SMS. Una storia dal sapore ottocentesco con un tocco di telematica. È quello di Maurizio De Gortes, sardo, 32 anni, e di Geraldine, 37. Lei, da gennaio, quando la superiore ha scoperto la sua liaison telefonica, ha dovuto lasciare l'ordine religioso e tornare in patria. La legge Bossi-Fini sull'immigrazione non prevede infatti deroghe per i religiosi extracomunitari. Se abbandonano l'abito non possono restare nel nostro paese.
Sì.
La poveranza, tutto sommato. Poi sappiamo che l'amore fa impazzire le persone, giustamente, perché altrimenti non avrebbero neanche più rombe. Questa poveraccia si è solo innamorata, non ha mica fatto niente.
Sì, no, ma pensate io, cioè, voi tornate
sul... Pensate come un cane rognoso.
Sul fatto, cioè, di questa suora di 23 anni, crocifissa, cos'è se questo se non un sacrificio umano? anche perché appunto, cioè, è stata non un'ora ma è stata diversi giorni attaccata a una croce fino a portarne alla morte. Se si fosse pensato lontanamente a un caso di satanismo, sicuramente le pagine sarebbero state piene di articoli sui satanisti, sulle sette, sulla violenza, ma siccome per i cristiani, a cominciare da Abramo, è normale sacrificare gli uomini, le persone al loro Dio, è prassi cristiana anche questa, e di conseguenza se qualche titolino, qualche articolo
il
sul giornale...
quattro righe di un trafiletto ci dedica.
Sì, e se fosse successo per qualcos'altro, sicuramente la prima pagina ci sarebbe stata. E nessuno si è chiesto come mai non era una persona, ma era tutto un convento che ha fatto questa azione. No. Tenendo conto che, stando dalle notizie, anche la popolazione ha approvato questo. Cioè parte del villaggio ha difeso questo convento.
Però tieni presente che il Gazzettino fa una pagina intera su un'inchiesta che parte da Padova per vedere dove sono finiti 15 ragazzi spariti fra le sette. A che si scopre che due di parte fatto che si tratta sempre di comunità cristiane o cristianoidi, ampio, naturalmente ampio margine, basmargine, insomma, che fa sempre colpo, fa sempre scena, no? Dopodiché si scopre che i due ragazzi da cui scomparsa denunciata dal padre, uno ha 32 anni e l'altro 27, e vivono in una comunità e non hanno nessuna intenzione di tornare dal padre. Sembra che a questo punto il termine ragazzo sia un po' andato a quel paese, cioè quando si parla di gente di 32 anni, di 27 anni, mi sembra che si possa anche parlare di uomini, insomma, una volta a 20 anni qualcuno metteva su famiglia, adesso sembra che questo non sia più possibile, e si è ragazzi. Non so, forse la pazzia ormai ha attraversato anche i giornalisti del Gazzettino. Dopodiché si sa che questi 15 persone in realtà non sono ragazzini, non sono persone abbandonate, sono persone che hanno fatto delle scelte loro e che vivono per i fatti loro. Naturalmente qualche cattolico che le ritiene proprietà privata, oggetti di possesso, pensa che di averne dei diritti sopra. Vabbè, questo comunque penso che la Procura della Repubblica di Padova, che indaga su di questo, dovrebbe un pochino vergognarsi e magari pensare anche di elevare qualche capo di reato a chi fa queste denunce, perché non è possibile permettere che le persone facciano sempre franca su queste cose.
Sì, allora appunto noi dicevamo in questo caso di questa suora romena, esorcizzata all'interno di una chiesa, di un convento, morta. Noi abbiamo detto che appunto la volontà di sacrificare, di uccidere, e inserire in ogni monoteismo. Abbiamo ricordato che tutte le religioni sono religioni abramitiche, ed Abramo è diventato famoso perché cercava di uccidere suo figlio Isacco, perché gli aveva chiesto Dio e ben volentieri lui si assecondava questo. Come vediamo, il discorso cristiano è sempre pericoloso. Facciamo un salto di là dell'oceano. Allora, esistono purtroppo sempre di più chiese cristiane, e questa è una chiesa cristiana che esiste negli Stati Uniti. 400 ragazzi sono stati cacciati dalla loro comunità cristiana, in questo caso dei mormoni, soltanto perché troppo moderni. Allora, quali sono i peccati che questi ragazzi hanno commesso? Tenete conto che, dice il Corriere della Sera, l'anatema dei padri e più giovani: ascoltate musica e guardate i film, dovete lasciare le nostre case entro 2 ore. I peccati: è vietato dal loro credo indossare magliette a maniche corte, e per i ragazzi trascorrere serate con le coetanee. Inoltre bisogna rispettare il coprifuoco notturno. Se un ragazzo non rispetta questo, il padre, che dovrebbe essere il padre, che dovrebbe dare l'educazione, che dovrebbe essere d'esempio, perché aderisce a una fede cristiana come il buon Abramo, non si interessa del figlio. Ha evitato questo peccato. Porti una maglietta con le maniche corte, il buon padre dà l'ordine al figlio di cacciarlo di casa entro 2 ore, e il figlio si deve allontanare perché altrimenti chiamano lo sceriffo cristiano che lo porta via con la forza. Questa è l'educazione cristiana, questi sono i valori cristiani, queste sono le radici cristiane che anche qualche politico questa mattina su qualche giornale ha ricordato che sono fondamentali per l'Europa. Certo che sarà un'Europa molto allegra quella per sacco delle radici cristiane, con i sacerdoti che uccidono le persone per gli esorcismi, e per i padri perché i ragazzi portano le magliette corte, li vanno ad allontanare e li cacciano via, e che la polizia invece tutela l'ordine pubblico, tutela una morale folle in cui porta via i ragazzi perché ascoltano musica e perché portano le magliette corte. E questo non pensate che sia una cosa lontana, sono cose che succedono adesso. Logicamente ci sarà il battesimo forzato, adesso devono giocare d'astuzia, devono agire di abilità, di inganno, poi questo potrà essere fatto con tutti. E ricordate che i principi cristiani sul battesimo dicono una cosa chiara, che nel momento in cui un ragazzo è battezzato, la sua potestà dei genitori sparisce completamente e diventa proprietà della Chiesa. E queste sono le prospettive di chi sostiene ancora adesso che esistono delle radici cristiane. Queste radici non sono certo nostre, ma il cristianesimo è questo, il monoteismo è questo, è questa violenza. E di fronte a questo, logicamente, noi stiamo sempre attenti, però le persone dovrebbero un attimino stare attenti, perché i loro comportamenti, basterebbe poco per entrare nella strada del peccato, cioè anche perché queste sono persone che mentalmente hanno una perversione folle. E questi sono i valori cristiani che qualcuno sostiene sono fondamentali per la nostra società.
E niente, mi aggancio un po' agli Stati Uniti, allora, a questo punto, con quei 10 comandamenti, una cosa che ci piace.
Beh, poi c'è anche la notizia positiva, c'è anche una notizia positiva negli Stati Uniti. Il seno dello Stato della giustizia al ministero finalmente è tornato scoperto.
Che bello!
Un cristiano rinato come Ascroft, che era il ministro della giustizia, aveva speso $100,000 per coprire il seno alla statua della giustizia che lo turbava quando entrava al ministero. Dopo molti anni,
ma era per lui la giustizia era un oggetto sconosciuto.
Ma questo seno la turbava.
I 10 comandamenti.
Lo turbava, e finalmente dopo molti anni, per la prima volta, il seno della giustizia è scoperto e può essere di nuovo visto, proprio per dare un senso positivo.
Sarà allora per questo motivo che abbiamo una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti. Questa sarebbe addirittura da leggere l'intero articolo, io ne ho mandato una parte sempre in gruppo. Allora, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sentenziato sull'esposizione dei 10 comandamenti. Voi sapete che negli Stati Uniti ormai si stavano mettendo i 10 comandamenti a modo di monumento dappertutto, cioè era una cosa ossessionante. Bene, si è scomodato la Corte Suprema degli Stati Uniti per chiedere se dovevano essere esposti o non dovessero essere esposti i 10 comandamenti. E voi sapete che la Corte Suprema degli Stati Uniti è estremamente cristiana, perché quasi tutti praticamente i membri sono stati tutti di nomina, chiamiamo così, repubblicana conservatrice. Però sembra che qualche giudice supremo abbia più che altro il senso dello Stato, e come un po' succede nella nostra Corte Costituzionale, no? Sia che ci vadano magistrati di destra, sia che ci vadano magistrati di sinistra, dentro la Corte Costituzionale si è Corte Costituzionale, cioè si è Stato. C'è questo modo di essere che viene calato in maniera molto dura ai nuovi arrivati. Allora, cosa ha sentenziato la Corte Suprema degli Stati Uniti? Leggo l'articolo che è brevissimo. I 10 comandamenti dovranno scomparire dalle aule dei tribunali di giustizia americani. Tanto dice, i 10 comandamenti dovranno sparire dalle aule di giustizia americani, ma potranno essere esposti negli uffici pubblici se saranno però accompagnati da altri simboli religiosi o storici. Non so se vi rendete conto della polemica del crocefisso che è in corso in Italia. È una sentenza complicata e prudente quella della Corte Suprema degli Stati Uniti. Ha pronunciato ieri, prima di chiudere per ferie, i giudici di Washington dovevano risolvere la questione di come giudicare i monumenti dedicati alle tavole della legge o i quadri che riproducono i 10 comandamenti e sono spuntati nei vari uffici amministrativi del paese. Di fronte a due casi da esaminare, uno del Kentucky e l'altro del Texas, hanno scelto la strada per il studio del San Remonte. Dettato un po' di monumenti del Kentucky, troppo religioso. Per i 10 comandamenti sono inseriti in un contesto adeguato, cioè in un contesto adeguato. La Corte ha fatto sapere che questi temi che chiamano in causa del genio intende dovunque nuova sulla base degli anni antepassati, per evitare che il contesto dei 10 comandamenti possa essere utilizzato per esempio per riaccogliere la costruzione. Come quelli legati alla presenza di Dio sulle banconote, come le forme di giuramento alla bandiera fatta nei studenti nei suoli. Dividendo su 504, i giudici hanno detto no a 10 comandamenti esposti nel Kentucky, ritenendo il posto spazzatamente rigoroso per essere accettabili in edifici pubblici e quindi incostituzionali. Anche il tentativo delle autorità locali di migliorare la situazione, sentando alle tavole della legge anche documenti laici, come il Villa Parais, e non so se mi sono non lo so,
conservatore Antonio Scalia, prendendo il parere di minoranza, si è scagliato contro i colleghi accusando di imporre la dittatura di una maggioranza oscillante tra questo. Scalia ha poi ricordato
che la religione ha avuto un ruolo fondamentale nella storia americana e che infatti i massacri, tutti i macelli degli Stati Uniti li hanno fatti per ordine religioso. È come qui in Europa, tutti i campi di sterminio, tutte le cose più aberranti, le morti, le stragi, dalle crociate fino ad oggi sono avvenute sempre per ordine biblico, per attività, per imporre la religione. Per cui sì, c'è il cristianesimo alla base della storia dell'Europa, ma la storia del suo orrore, della sua distruzione, della sua morte. Andiamo avanti. Portavoce della maggioranza che ha votato contro l'esposizione del tavolo della legge dice: questo non è il momento di voltare le pagine ai principi di neutralità che hanno garantito finora la libertà. Sutter ha poi fatto, fa poi riferimento al primo emendamento della Costituzione USA che stabilisce la separazione fra Stato e Chiesa. Anche nel caso del Texas i giudici sono divisi 5-4, stavolta però sostenendo che un monumento di granito di quasi 2 metri esposto nel parco del Capitol Texano non viola la Costituzione perché è uno dei 17 elementi storici di un'esposizione che copre una vasta area e offre altri simboli anche non religiosi. L'amministrazione Bush aveva difeso in varie occasioni la possibilità di esporre le tavole della legge negli uffici pubblici suscitando proteste alle associazioni laiche. Questo è lo scontro che è avvenuto. Pertanto con questo scontro bisognerebbe levar via tutte le croci italiane nelle scuole oppure sostituire vicino alla croce tutti gli altri simboli religiosi che esistono. Noi come pagani ne abbiamo almeno 100.000. Bastano le pareti, Francesco?
No. Non sono sufficienti, non sono adeguati, non sono abbastanza estesi. Beh, io vorrei agganciarmi a un fatto positivo. Però siamo partiti dalla buona notizia che finalmente, dopo molti anni di velatura, il seno della Stato della Giustizia nel Ministero della Giustizia americano torna finalmente a essere visibile. E cos'è uno Stato se non un'immagine, un simulacro? E a spiegarci quanto è importante l'immagine, un simulacro, è uscito appena da poco, non ho fatto ancora tempo a recuperarlo, il nuovo libro di Roberto Calasso che si chiama La follia che viene dalle ninfe. È pubblicato dalla Delphi, 131 pagine, costa 7 euro. Di questo libro, che mio Calasso lo reputo un autore molto importante, anche perché dal punto di vista della sua scelta professionale ha rappresentato un cambiamento sostanziale e generale nella cultura italiana. E la sua casa editrice è forse una delle pietre miliari di questo cambiamento che è avvenuto nel nostro paese, almeno a livello culturale e editoriale. Questo libro, c'è un'intervista che è uscita sulla Repubblica che ci dà alcune idee e ci spiega anche perché un ministro come Ascolf Cristiano Rinato, un ex ministro della giustizia, quando vedeva il seno di una statua nuda ne veniva turbato. E proprio partiamo dalla domanda che viene fatta a Calasso, dice: come fa un'immagine a possederci? È il potere che hanno i simulacri, anche quando vengono disconosciuti. Cioè, le immagini, i simulacri, gli oggetti hanno sempre un'anima che riescono a trasmetterla, che riescono a comunicare anche se noi non la riconosciamo. E il fatto stesso appunto che i cristiani e tutti i monoteisti, ebrei, musulmani, cristiani, cattolici, come prima caratteristica di ogni popolo, di ogni missione, di ogni evangelizzazione, vanno a distruggere i simboli, gli oggetti, i culti, i riti dei vari popoli, perché questo è necessario. Dice sempre Roberto Calasso: i simulacri sono la via regale della conoscenza, una delle debolezze fondamentali di tutto quello che accade da qualche secolo o millennio, a questa parte risiede nel tentativo di arginare, deprezzare, disprezzare l'immagine, non riconoscendo la potenza che hanno. Oggi viviamo in un'epoca dove la profusione delle immagini esterne ostacola e spesso blocca la percezione delle immagini che ci accompagnano in ogni momento, le immagini mentali. Una cosa che lui è fondamentale, solleva, e ora poi il problema dice: da qualche secolo o millennio c'è un tentativo di disprezzare le immagini. Questo tentativo è sempre stato fatto nella nostra cultura dal cristianesimo col discorso della tentazione, in realtà era della seduzione. Ma l'immagine, se è seduttiva, se è evocativa, è perché richiama molte altre cose, perché è un veicolo, perché chiede di essere osservata, ma dà anche la possibilità di essere osservata. Cioè, non esiste un rapporto di subordinazione, non esiste un qualcosa che schiaccia. Dice, i greci, dice Calasso, riconoscevano che la nostra vita mentale è abitata da potenze che la sovrastano e sfuggono a ogni controllo. che la razionalità sia uno degli strumenti della nostra vita, l'abbiamo sempre riconosciuto, ma soprattutto ci rendiamo conto che noi non siamo univoci, non siamo monolitici, ma siamo l'insieme di molte cose. D'altronde il paganesimo, per affrontare il mondo, dice che esiste un pantheon, questo pantheon vivo che è dinamico. Ridurre tutto quanto ad uno come fa il monoteismo significa negare anche la vita delle singole persone. Tornando sulla cosa delle ninfe, che è un argomento molto importante e molto significativo, dice: la ninfa è connessa a un dettaglio fondamentale che spesso viene trascurato. La possessione non invade soltanto gli uomini, i quali soggiacciono a varie passioni, ma agisce innanzitutto sugli dèi. Il fatto che la ninfa sia capace di essere mediatrice tra gli uomini e il divino, e tra il divino e l'uomo, significa che non è sottostante a nessuno, non è un angelo che si può ribellare e che il Dio può condannare, ma è un veicolo che appare dignità, è una manifestazione che appare dignità, e che riesce con la sua potenza ad ottenere qualsiasi cosa. Lo fa non annientando, ma lo fa legando, unendo e mescolandosi. E questo lo dice chiaramente: la ninfa può anche sedurre anche gli dèi, agisce anche sugli dèi. D'altronde basta ricordare il famoso mito di Apollo e Dafne. La ninfa Dafne riesce a sfuggire ai desideri di Apollo e può farlo, non è costretta. E questo già è significativo di questo. Per questo significa che siamo all'interno di una realtà molteplice in cui non c'è chi obbedisce e chi deve comandare. E dice chiaramente: le ninfe vanno verso l'uomo, ma vanno anche verso gli dèi, e neanche gli dèi possono sfuggire al loro fascino. D'altronde le ninfe sono all'interno della natura, sono all'interno del mondo, della realtà, e di conseguenza, essendo la natura e la realtà, possono interagire con qualsiasi aspetto. Dice, parlando sempre poi del rapporto tra Dioniso e Apollo, purtroppo il rapporto Dioniso-Apollo, cioè tra la parte chiamata così cosciente, lucida, di Apollo e quella scatenante e inebriante di Dioniso, non esiste una grande contraddizione. Purtroppo che l'ha accennato la nostra cultura è stato Nietzsche, pensando che ci potesse essere uno scontro tra questo. In realtà esiste un'armonia tra Dioniso ed Apollo. Purtroppo Nietzsche viveva in un ambito culturale ristretto, in cui la Grecia era un paese lontano.
Nietzsche ha usato anche Dioniso e Apollo come metafore caratteriali spesso,
sì,
per definire tipologie.
Sì, ma purtroppo nelle scuole si insegna molto più l'educazione cristiana, sì, che la mitologia. Di conseguenza le persone ne hanno sempre un'informazione non adeguata per comprendere questo. Ma dice: nel santuario di Delfi, Apollo e Dioniso condividono e evolvono la conoscenza attraverso la possessione. Ma attraverso la possessione non è il concetto cristiano del possedere, ma è il concetto di partecipare assieme, di vivere assieme. E dice sempre, col discorso della possessione, dove il rapporto che il soggetto ha con l'oggetto non è di rappresentazione, ma di commistione. Cioè significa che la nostra capacità di entrare nel divino e di usare un oggetto non è soltanto che rappresenta qualcos'altro, ma che ci possiamo fondere con questo oggetto, con questa essenza. E questo qua è importante, proprio perché ci fa comprendere l'importanza degli oggetti, che non sono soltanto strumenti o mezzi, ma è un qualcosa che ci dà la possibilità di attraversare anche il mondo. D'altronde la ninfa è un ponte verso il mondo realtà, è una via verso la realtà. È un mezzo di comunicazione, perché ad esempio le ninfe, le driade e le amadriadi sono una connessione, una capacità di comunicare, ad esempio con le piante, come sono le napee, che sono le ninfe delle valli, o le oreadi, che sono le ninfe dei monti. Perciò le ninfe hanno sempre questa importanza, che ci danno un ponte, una via, che ci permettono di entrare in contatto, in sintonia, in armonia con il mondo che c'è attorno. Dice sempre Calasso, in questa sua intervista: l'immagine è un'ordalia, una prova attraverso la quale si può passare o sviluppando un pensiero che sia all'altezza dell'oggetto o altrimenti restandone sopraffatti. Come vedete, anche di fronte all'immagine, di fronte a quello che noi vediamo, non esiste un'interpretazione univoca, esiste una sensibilità individuale in cui ognuno interagisce con questo. D'altronde, se voi andaste a leggere gli autori classici, che quando parlano dei grandi scultori È bellissimo un racconto di Luciano su una statua di Prassitele di Venere, in cui parla di tre amici che vedono una statua e ognuno ha un rapporto diverso con questa statua, ognuno ha delle relazioni diverse con questa statua, eppure osservano lo stesso oggetto, osservano l'opera di un altro uomo, questa sua opera viene vista e sentita in maniere diverse. Lo stesso rapporto con le statue, con gli oggetti o con le ninfe l'abbiamo ad esempio in Merecoschi nella Rinascita degli Dei, quando appunto c'è il racconto di un prete che distrugge una statua di Diana e c'è il rapporto che i due personaggi hanno con questa statua, uno dal punto di vista proprio razionalistico che va a misurare e l'altro dal punto di vista proprio della sensibilità. Che poi dica che il monoteismo sia un fallimento, c'è la frase finale di questa intervista, dice: le immagini che la cristianità ha sviluppato nel XX secolo non reggono quasi, senza eccezione, alla prova estetica. È un fallimento che si può constatare entrando in qualunque chiesa negli ultimi 100 anni. Ed effettivamente è vero, il monoteismo, col solito terrificante come del crocifisso, dei cadaveri, dei morti, delle varie ossa, è un qualcosa che non regge la sensibilità delle persone, ma anzi che tende a colpirle, che tende soprattutto a sviarle, soprattutto a rendere a essere terrificante. E questo proprio rappresenta il fatto che la ninfa agisce tramite la bellezza del mondo. Perciò io vi invito, io andrò a comprarlo anch'io, questo libro di Roberto Calasso che è La follia che viene dalle ninfe. È un testo importante, insomma, che esce, che poi Calasso è un buon autore.
Io invece volevo cambiare argomento.
Sì, nessun problema.
Volevo parlare del Festival di Rimini, dove c'è stata la presenza di Marco Gé. Con un buon articolo, cioè tutto il suo intervento è apparso sulla Repubblica. Però parlo dopo.
No, perché dopo?
Prima è perché c'è una chicca.
Ah, okay. Va bene.
Ho una chicca, Francesco. Scusami, questa è una cosa che non può, ma mi sono mandato per dopo. L'ultimo canto di Sappho.
Ah, sì. Io visto, non ce l'ho dietro purtroppo l'Italia.
Dunque, allora è stato scoperto praticamente a Colonia, all'Università di Colonia, quello che è considerato forse uno dei pezzi anche abbastanza completi delle poesie di Sappho. Vi ricordo che delle poesie di Sappho ci sono rimasti circa 200 frammenti, piccoli frammenti, e credo 3 o 4 poesie abbastanza complete. Per cui non abbiamo molta idea di quella che è la complessità e la completezza della poesia di Sappho. Ricordiamo comunque Sappho era praticamente la direttrice del centro in cui si organizzava la vita, cioè si organizzava la vita femminile, per cui era un personaggio fondamentale, diciamo, allo stesso livello dell'Accademia di Platone. E vi ricordo che sia Platone che Socrate avevano un'ammirazione notevole per questa Sappho. Questa poesia di Sappho dov'è che viene trovata? Viene trovata scritta sulle bende di una mummia egiziana. In pratica cos'è successo? Su un papiro che copriva le bende di una mummia egiziana. Cos'è successo? Siccome la carta, i papiri dovevano essere riciclati, e questo era sicuramente, probabilmente, uno dei papiri usati nelle scuole per delle esercitazioni. Siccome allora le scuole esistevano, dopo i cristiani le hanno saccheggiate, c'è rimasto questo pezzo, questo frammento su questo papiro. E io vi leggo questa poesia di Sappho, questo componimento tradotto in italiano, che la Repubblica ci domanda. E il pezzo si intitola L'Eterna Vecchiaia. Per voi, i profumati e fioriti doni delle soavi muse, siate sollecite, o fanciulle, e la chiara lira melodiosa. Ma il mio un tempo tenero corpo ora è vecchio, si è arrestato. I miei capelli si sono mutati in bianchi, laddove erano scuri. Il mio cuore è cresciuto pesante, le mie ginocchia non mi sostengono, loro che una volta erano agili per la danza come quelle dei cerbiatti. Questa condizione io spesso lamento, ma che fare? Per un essere umano non c'è modo di non invecchiare. Una volta Titone, racconta leggenda, di Aurora armata di rosa, follemente innamorato, sfuggì alla fine del mondo. Bello e giovane, allora, tuttavia nel tempo dell'età grigia fu preso, lui sposo, di una moglie immortale. E questo è ciò che l'antico ci ha lasciato. Cioè questa grandissima poeta, molto offesa, molto... vituperata da parte dei cristiani, sia dei primi cristiani che degli altri, che odiavano quella che è l'intelligenza femminile. Purtroppo ricordiamo che il cristianesimo è una manifestazione di omosessualità repressa, purtroppo, ed è di una violenza spaventosa, specialmente contro le donne, che le trova delle concorrenti.
Ma sai, forse il cristianesimo è una rappresentazione di una forma di autocastrazione dell'uomo.
Sì.
No, sai, prima parlare. No, ti spiego perché. Non sappiamo vabbè che.
Via. Non sappiamo cosa.
No, sai, me lo riconnetto con un discorso sul sacrificio, che visto tu hai affrontato il sacrificio, il discorso nell'ambito indiano. E c'è stato qualcuno che ha fatto uno studio sul corso dei sacrifici indiani, rappresentando che c'era una notevole differenza tra quelli cristiani. E ha fatto un paragone ben significativo con quello che è il sacrificio fondante del cristianesimo, che è Abramo che decide di uccidere Isacco. Dice, è significativo perché c'è tutta la drammaticità del cristianesimo è rappresentata proprio in questa scena, cioè che poi sia esista o non esista, sappiamo che poi sono tutte quante invenzioni, ma purtroppo siccome i cristiani la cadono per vera, noi li diamo per buona e la prendiamo per vera.
No, quando l'hanno elaborata in funzione di farla passare vera e come esempio da imitare.
Comunque, cioè, anche se pur essendo falsa, fanno tutto per farla diventare vera, cioè di conseguenza hanno creato un'immagine falsa che è diventata una pratica vera.
Ok, allora io sostengo questo, che hanno inventato questa pratica,
sì,
per usarla ad esempio delle persone, cioè tutti i padri pur di sottomettersi a Dio devono essere disposti a sacrificare i loro figli, per cui è micidiale la cosa.
Sì, ma tra l'altro, vabbè, l'hanno usato come storia, però l'hanno poi tradotta in parole, nei fatti, in concreto, cioè il caso della pedofilia in concreto. Però è significativa perché questa analisi di questo sacrificio dice chiaramente, abbiamo il padre, che qualsiasi padre gli dicono ammazza tuo figlio avrebbe un po' di cuore, un po' di sentimento, un po' di anima, cioè sarebbe una prassi normalissima, sarebbe immaginabile questo, eppure è totalmente freddo, impassibile, dice al figlio partiamo e andiamo, il figlio gli dice ma padre dov'è l'agnello per il sacrificio, e lui dice lo troveremo lì, lo provvederemo dopo, Dio provvederà. E se rendete conto che neanche il figlio è capace di comprendere l'animo del padre, cioè quale distacco rappresenta, quale separazione, la capacità di mimetismo di nascondere la vera intenzione di fronte a un figlio, cioè tu parti con l'intenzione di uccidere tuo figlio e sei capace di nascondere questo sentimento, pensate alla malvagità che richiede nel cuore di un cristiano di arrivare all'assimilazione.
Guarda che questo è una prassi normale per un cristiano.
Sì, sì, ma difatti io parlo di malvagità, di cattiveria, cioè, che insita.
Io non l'ho portato l'articolo, non ho stampato da un giornale online, è stato condannato a 8 anni di reclusione un prete in Francia l'altro giorno, il quale faceva il missionario in Senegal per i buoni bambini, per usare i bambini, faceva propaganda perché non siano bambini soldati, ne aveva violentati 8 o 9.
Beh, aggiungiamo il vescovo di Bolzano che si rifiuterà di testimoniare contro un prete pedofilo appellandosi al diritto a libertà di religione.
Cioè i ragazzi sono solo bestiami da stuprare, da uccidere, da massacrare, da mettere in ginocchio, da offendere. Cioè hanno un disprezzo per la società civile, questa, che nasce proprio da Abramo, cioè è l'atteggiamento che viene venduto.
Proseguiamo nel racconto, questa domanda che dice il figlio fa, ma dov'è l'agnello per il sacrificio? Cioè significa che si va a sacrificare un essere che è all'inizio della sua vita. Si arriva al momento appunto del sacrificio in cui non dimostra dubbio alcuno, viene fermato, però il sacrificio deve essere compiuto lo stesso. A quel punto si scopre che imprigionato lì vicino c'è un montone e viene sacrificato il montone. Ma dal punto di vista simbolico, psicanalitico, è significativo che non si sacrifica più l'agnello, ma si sacrifica la capacità riproduttiva dell'uomo, perché il montone è la classica manifestazione della potenza sessuale, anche della capacità di essere fecondo. In quel momento, dicono, dal punto di vista simbolico, si chiude la possibilità dell'uomo di essere fecondo verso il mondo, di essere attento verso il mondo, sacrifica la sua sessualità, la sua potenza, la sua forza e ne diventa completamente freddo e sceglie liberamente di farlo questo. Di conseguenza che il sacrificio poi non sia dato come aveva chiesto Dio, ma che sacrifica quel montone significa che rinuncia anche al suo lato maschile, al lato della possibilità di essere padre, e d'altronde era partito con una certa intenzione, e alla fine non vengono ucciso soltanto uno, ma vengono ucciso due persone, il rapporto tra padre e figlio, e questo è un racconto, ma pensate anche questo, cioè l'animale, il montone che viene sacrificato al posto di Isacco è significativo, perché accettando la sottomissione a Dio ha rinunciato alla sua forza, ha rinunciato alla sua abilità, alla sua capacità, alla sua volontà, a tutto quello che lo poteva rendere forte.
Tu stai dicendo delle cose non vere, Francesco, perché Cacciari ti smentisce. Cacciari dice: Dio è amore, la vera forza del verbo è l'assoluta priorità di amore e misericordia. Vedi? Col cazzo ha detto Cacciari? Semplicemente si è messo dalla parte del Dio padrone che sgozza le persone che non si possono difendere, e Cacciari considera questo sgozzare le persone che non si possono difendere un atto d'amore. Cioè Cacciari, nella sua confusione in testa, ormai sappiamo, so benissimo dove è arrivato, che strada ha fatto, ormai si identifica con l'onnipotente e con la sindrome da onnipotenza. E lui chiaramente chiama il Dio dei cristiani e Gesù, il pazzo di Nazareth, come un atto d'amore, mentre sgozza chi non si può difendere. Ma è una questione di malattia mentale, eh? Cioè nella nostra storia, nella nostra vita abbiamo delle trasformazioni da un lato o dall'altro lato, non c'è problemi.
Sì, sì, questa sai, si riconnette al fatto che lui sia sempre più cristiano, questo è un dato di fatto. Infatti, non a caso, mentre stavo ascoltando prima di arrivare qua, stavo ascoltando appunto una lezione magistralis di Cacciari sulla traduzione sulla lingua. E lui diceva che le lingue hanno una volontà messianica di unità. Cioè, mi sembra un po' forzare, che dice che in realtà le lingue hanno il desiderio di diventare una.
Vero.
Eppure l'ha affermato Cacciari, me la sono ascoltata proprio questa situazione, ma stranamente venivo giù oggi, ti dico, quando sento parlare di realtà messianica delle lingue che si tengono all'unità, anche se poi non la applicano, non la mettono nel concreto, il desiderio loro sarebbe quello di diventare una.
Diciamo che c'è un desiderio,
ma sarebbe insito
di poter comunicare con tutti gli uomini,
ma non viene niente,
la lingua in se stessa. E neanche l'appiattimento della lingua, cioè, anche perché le trasformazioni della lingua sono molto lente, proprio perché la lingua è uno strumento assolutamente inadeguato.
Sì, ma una lingua non ha la volontà messianica di diventare una, di annientare se stessa. Eppure sai, visto che tu parlavi male di Cacciari, prima ne aggiungiamo qualcosa.
No, ma io non è che ne parlo male, scusa, sa. Però uno che si spaccia di essere un filosofo e che fa una cagata del genere, confondendo quello che è l'uno di Plotino con quello che è il macellaio di Sodoma e Gomorra, beh, è come minimo da sputargli il muso. Cioè, effettivamente è vile, vigliacca e sporca la cosa. Beh, capisco che la persona che va a catechismo gli venga insegnato che il Dio dei cristiani è l'uno di Plotino. Questo io ho la visione degli stoici. Questo io lo capisco, le persone possono essere ingannate. Però da uno che mi insegna filosofia, che fa una cagata, dice delle cagate del genere, è da sputargli il muso. Cioè, vuol dire che la fa sporca. Cioè, no, vuol dire tu hai sbagliato, tu hai fatto...
Sì, allora, Claudio, sembra che quello che noi diciamo di storia su certe nostre trasmissioni, poi ci penso
sì,
io.
Sì, ci pensi tu, forse vedi un po' se... Allora, andando avanti un attimino, ho visto che è arrivata a trovarci una persona. Allora, di venire, vieni. Niente, io ho visto che Francesco si è allontanato un attimo, io vi parlo un attimino del quel che c'è stato il festival di Rimini, dove ha partecipato anche O'Shea. Dice, c'è un articolo della Repubblica del 24 giugno 2005 e il sunto dice: una saggezza di tipo eroico, sto parlando del paganesimo greco, di tipo eroico aveva ancorato la vita degli uomini al presente senza proiezioni ideologiche sull'avvenire. Si è andata formando una particolare cultura dell'immanenza dove gli dèi appartengono allo stesso mondo degli uomini. E vi leggo solo un pezzetto dell'intervento di Auger, poi lascio a Francesco.
Auger è sempre una cosa.
Se io lo leggo tutto non finisco più, anche perché amico Auger è uno studioso di paganesimi africani che ha scoperto attraverso Bernan il paganesimo greco e sta facendo la sintesi, però effettivamente qualche passetto deve ancora farlo.
Logicamente sai, è all'inizio.
Tanto di cappello Auger, sì. Assolutamente. E questo miracolo greco, se accettiamo questa definizione per Vernon, si colloca accanto all'immaginazione. Nel suo articolo intitolato Forme de Croyance et Rationalité en Grèce, egli fa notare che in Grecia oggetto di fede è ciò che si racconta, allorché si raccontano i miti. Tale narrazione in origine orale assumerà forma scritta di tradizione epica con Omero ed Esiodo. Il fulcro della fede e il fulcro della fantasia non sono mai disgiunti. Dunque, così si instaura uno sfasamento e affiora la possibilità di un gioco fra fede e creazione letteraria. Il requisito preliminare del gioco letterario, presa di distanza estetica, grado di libertà, riconoscimento dell'autore, al narratore, all'ascoltatore, al lettore, apre uno spazio fra i vincoli del sistema simbolico e l'immaginario dell'individuo. Si realizza così il requisito preliminare allo sviluppo del pensiero filosofico e alla libertà intellettuale in rapporto alle cosmologie. Il cerchio dell'immanenza è spezzato allorché la mitologia, una volta messa in scena e recitata, appariva prima di tutto come il collante del gruppo sociale della città. È il momento in cui il passaggio all'immaginazione, alla riflessione, all'immaginazione, alla riflessione filosofica e alla storia sposta completamente la questione della fede. I greci credono prima di tutto a loro stessi. Ripeto, i greci credono prima di tutto a loro stessi. Questa fede in loro stessi si afferma anzitutto per il fatto di che essi escono dai miti del passato senza produrre una visione escatologica. Non è proprio vero, e questo è una cosa che ci scanneremo fra io e Roger. Un grande rappresentazione del futuro, il momento della tragedia in Grecia corrisponde a questa uscita dal mito, eccetera eccetera. In realtà quello che sta accadendo è una riscoperta a tutto campo di quello che è le antiche tradizioni mitologiche. Perché non sono d'accordo con Roger sul discorso dell'escatologia? Perché si tende a considerare l'escatologia quasi esclusivamente dal punto di vista monoteista. In realtà noi sappiamo che esisteva l'escatologia greca, soltanto che l'escatologia greca non era quella che gestiva le azioni degli uomini oggi. Gli uomini oggi facevano le loro azioni in funzione dei loro bisogni, e proprio perché mettevano in atto le azioni in funzione dei loro bisogni arrivavano a una certa relazione escatologica. Naturalmente non serviva a parlare di ciò che c'è al di là, l'importante era arrivarci al di là, era questo che era importante per i greci.
Per il percorso. Sono, quello che fosse dopo era un aspetto secondario. No, voglio aggiungere una cosa che è divertente, perché quando l'ho letta sembrava una frase che diciamo spesso nella nostra trasmissione. Quando parliamo dell'antico Egitto, noi sappiamo che questa è una civiltà fondamentale in cui un monoteismo si è divertito a dipingerla come truculenta, violenta, di sopraffazione.
Sono fare popolazione più pacifista che mai sia
allora,
esistita.
Senti, i libri di scuola e i film storici sono riusciti a farci credere che l'antico Egitto fosse popolato da turbi di schiavi costretti a costruire piramidi a suono di frustate. Uno stereotipo che difficilmente potrà essere cancellato, anche se gli egittologi lo hanno ampiamente messo in discussione. Questo l'ha scritto finalmente il Corriere della Sera.
Sì. No, ma già in geografica.
Sì, ma sai, nelle varie ricorrenze, nelle varie ricordi delle persecuzioni, della fuga dall'Egitto, c'è sempre questa immagine che
la storia negativa. Sai com'è nata la storia? C'era un idiota, si chiama Erodoto, no? E lui girava per il mondo e poi scriveva quello che trovava. Un giorno è andato in Egitto, ha visto queste piramidi enormi, grandissime, è andato dai sacerdoti e gli ha detto: ma come avete fatto a costruire questa? È immensa, è enorme. 100.000 schiavi ci hanno lavorato 40 anni. Erodoto era stupido, perché se lui faceva due conti, diceva: se ci voglio 100.000 schiavi, ci vogliono almeno 250.000 soldati che mi controllano 100.000 schiavi. 350.000 persone, dov'è che le trovavano da mantenere? Non si è posto la domanda. 100.000 schiavi hanno lavorato per 40 anni a fare le piramidi.
Piano, ma allora aggiungiamo qualcosa di più sulla schiavitù. Allora, l'antico Egitto, paradiso della classe operaia. I lavoratori firmavano un vero e proprio contratto garantito dal faraone, oltre al salario avevano il diritto ad abiti, sandali, unguenti e cure sanitarie. Da questi documenti scopriamo una realtà decisamente moderna. Il lavoro degli operai era regolamentato da un vero e proprio contratto garantito dal faraone. I lavoratori erano organizzati in gruppi diretti, ciascuno da un capomastro che tenevano un minuzioso rendiconto dell'andamento dei lavori e della gestione del personale. La cosa divertente, visto che siamo l'ultimo giorno per pagare l'ICI.
A proposito, mi raccomando, firmate per lo Stato l'8 per mille, l'8 per mille, mi raccomando, firmate per
non dice, firmate per la Chiesa. Viviano Domenici parlando di condizione degli operai nell'antico Egitto. La proprietà dell'abitazione da parte degli operai era favorita da specifiche leggi e da una certa epoca in poi gli operai vennero esentati dal pagamento della tassa sulla casa. Visto che visto che siamo, sai, tiriamo dall'antico Egitto all'attualità, essendo oggi l'ultimo, sai, capita a proposito, essendo l'ultimo.
La cosa più divertente è che in realtà i dati c'erano da una vita fa,
sì.
No? Per esempio, quel papiro pornografico che è contenuto al Museo di Torino, non lo espongo perché in realtà quel papiro non era altro che il giornale pornografico degli operai che costruivano le piramidi. Sui massi delle piramidi state trovate tutta una serie di iscrizioni molto strane che si riferivano a squadre di operai in concorrenza con altre squadre di operai. Ora, per scrivere occorreva che gli operai sapessero scrivere, e inoltre scrivere in concorrenza uno un altro, quando mai uno schiavo cerca di fare più lavoro di un altro? Cioè, non è mai esistita una cosa del genere.
Ma
c'erano già i dati per riuscire a capire,
ma, sì, ma voi che leggiamo le motivazioni per cui un operaio si poteva assentare dal lavoro nell'antico Egitto, motivi di assenza dal lavoro che non pare prevedessero detrazioni sul salario potevano essere la malattia, il compleanno della madre, la lite con la moglie e persino la malattia dell'asino con il quale l'operaio raggiungeva il luogo di lavoro. Io vorrei essere un contratto di lavoro prevedesse queste clausole. In realtà nell'antico Egitto è pure un solo riuscito a fare le piramidi, e che implica che la visione schiavistica di sfruttamento che veniva data dall'antichità è sempre stata legata alla concezione di rappresentare male le popolazioni che avevano una civiltà potente.
A parte Erodoto, c'era poi la storia della Bibbia, cioè quando nel 600 avanti Cristo gli ebrei si inventarono il loro mito, si inventarono...
Si inventarono la loro favola, un mito.
Sì, la favola,
cioè neanche proprio la bugia, diciamo.
Praticamente si inventarono questo esodo dall'Egitto che doveva essere il preludio dell'esodo da Babilonia, e allora si inventarono la schiavitù, però stranamente misero all'interno di questo racconto quelli che erano le condizioni di vita che avevano a Babilonia. Per cui figurati se col concetto che noi abbiamo oggi come oggi dei schiavi, gli schiavi potevano andare dal vicino a cedere la sua casa per farsi un pagamento in oro, cioè col concetto noi oggi che abbiamo dello schiavo. Nella Bibbia è scritto tranquillamente questo, per cui chiaramente il concetto di schiavitù come lo abbiamo noi è il concetto di schiavitù dello schiavo, cioè lo schiavo dice: se io fossi padrone farei io lo schiavo come si dice, cioè io farei vedere questi schiavi come si deve. E invece il concetto di schiavitù antico era un po' diverso, c'era chiaramente la schiavitù anche a catena, specialmente in Roma, specialmente per le miniere, specialmente in altre cose, ma era molto secondaria, cioè non era come avvenne dopo per la schiavitù americana, per la schiavitù nel monoteismo.
Poi aggiungo altri due particolari. L'operaio, che, cioè, ci presentano sempre il faraone.
Quasi io chiedo al rinnovo contrattuale come condizione dell'antico Egitto.
L'operaio, che riteneva di aver subito una condanna ingiusta da parte dei suoi stessi colleghi giudici, poteva appellarsi agli scribi, al capo della polizia o direttamente al faraone, per dire che sai che erano distanti dalle
gente. Se la presi di corte di Cassazione.
È noto il caso di un'operaia tessile licenziata per aver sbagliato un lavoro, che si appellò al capo della polizia e venne reintegrata nel posto di lavoro.
Noi ci abbiamo messo 2000 anni per riuscire ad avere una roba del genere.
Queste cose che erano considerate prassi, proprio perché non c'era la volontà di dominio, perché il fatto stesso che era ammissibile il ricorso al faraone e si otteneva giustizia, proprio perché, cos'era un discorso fondamentale? Leggevo ultimamente uno studio sulla giustizia, diceva come mai alcune cose che possono avere delle assonanze in realtà sono differenti. E diceva, come mai alcuni discorsi di Platone che parlano della giustizia possono avere delle assonanze con quelle cristiane? In realtà c'è un discorso di base, che il soggetto non ha il peccato originale, non è un peccatore, ma è una persona. Di conseguenza, se anche le parole possono sembrare le stesse, certe volte quelle di Platone e dei cristiani, il fondamento è che la persona non è condannata dal peccato originale. E questo è un abisso che è incolmabile.
Già al di là di questo, anche Platone è un tardo, cioè anche Platone,
che certe volte qualcuno viene utilizzato Platone come precursore o come vicino al cristianesimo, però la sua base c'è il cittadino, c'è l'individuo, c'è la persona, e questa persona non è marchiata dal peccato.
Allora, l'uomo è creato di immagine e somiglianza di un Dio pazzo e cretino, o l'uomo invece diviene in sé per sé e costruisce i suoi adattamenti soggettivi alla realtà in cui vive? Paganesimo o politeismo? Andiamo via le telefonate?
Sì, andiamo via le telefonate.
Sai che non mi piacciono le telefonate?
Vabbè, 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole intervenire, fare delle domande e chiedere qualcosa.
049 700 700 e 049 700 838. Pronto?
Eccolo qua, tu hai sentito il libro di Galasso e subito, ma
esatto,
è mio.
La follia che viene dalle
è mio,
vite.
È mio.
Bella giornata. Ciao.
Vero? Callo, eh? Sì, bene.
Beh, dove abiti te ci sono un sacco di ninfe.
Un sacco di ninfe, dunque mi sono notato subito, eh.
Come, non l'avevi già visto Ivano, no, il libro?
Sì, ancora.
Vabbè, ti dico, io penso che sia ancora... Io devo ancora andare in libreria, però è un libro interessante, insomma.
Sì, perché sono passato stamattina, no, ma... Meno guardare la Delphi, appunto, no, guardare Calasso. L'altra settimana...
Dovremmo richiamare il comune amico, dovremmo richiamarlo.
Comunque, sì, ben dopo, luciamo, perché... Dunque, Klosowski, il bagno di Diana...
Che sì, un bel libretto.
È un bel libro, è Klosowski.
Beh, d'altronde, guarda, ti penso che il bagno di Diana ti sia proprio deutica alla lettura del libro di Calasso. Sì, soprattutto, sì, appunto, l'hai già letto tutto.
Dioniso,
l'hai già letto tutto quanto il libro?
Sì, sì.
Che bello essere in pensione, vero? Non andare in fonderia.
Dunque, dopo...
Vabbè, vedete, il bagno di Diana... Sì. È veramente sul discorso dell'immagine, del rapporto dell'immagine con la persona,
sì,
e soprattutto del discorso che della discrezione, che fa la domanda, fa: ma se gli dèi non hanno bisogno di nutrirsi, se hanno un corpo, perché sento il bisogno, ad esempio, di esporlo, di avere una sensibilità? Perché piace avere il rapporto con l'uomo. E questo rientra in quello che dice Calasso sul discorso della follia che viene dalle ninfe, il potere dell'immagine, della forma, del simulacro, che è una via alla conoscenza.
Sì, comunque... Klosowski, poi c'è anche il Baffometto.
Sì. No, ma il bagno di Diana io lo considero un capolavoro dal punto di vista del politeismo.
Sì, infatti l'ho aspettato un bel pezzo, insomma.
Perché, sì, perché quella è una lettura che va calibrata, cioè non può essere consigliata,
no,
a caso.
Beh, logico, Klosowski.
Anche perché rappresenta un varco, come lo rappresenta ogni ninfa, rappresenta una via.
Ivano, quando ti presenti dal libraio, digli di sponsorizzare la nostra trasmissione, visto tutti i libri che...
La conosce?
Sì, nostro... sì, dai.
Va bene.
Repubblica.
Sì.
Oggi, l'hai visto la Repubblica di oggi?
L'ho vista di sfuggita, ma non ho tagliato niente.
In Canada approva i matrimoni omosessuali.
Sì, anche in Canada sono stati approvati, e in Spagna c'è stata l'approvazione del divorzio rapido in 3 mesi.
Con la fotografia qua di 4 imbecilli, qua con la maschera, con i cerotti rossi, per il non diritto all'adozione ai bambini e agli omosessuali.
Allucinante. Comunque è l'ultima spiaggia.
Esatto. Dopo il direttore di Famiglia Cristiana risponde a una lettrice omosessuale, sempre la stessa pagina, e dice: i gay non si sentano figli di un Dio minore. Ecco le risposte. Questa qua è la pagina, no?
Bene, dai.
L'Italia deve dare l'ultima nazione, no?
Eh beh.
Nel mondo ho fatto qua, la tematica qua.
Sì, comunque è importante che nel mondo si muovano,
si
capito?
Muove,
certo.
Appunto, dopo il libro di Castaneda, intervista a Carlo Castaneda, non so.
Lascia perdere queste robe. Prendi solo quello che ha scritto lui. Guarda.
Ma era l'unico che mandava,
sì,
interviste. Sono
fa bene, dai.
A me mancano tutti quelli di Castaneda.
Sì, Francesco, non li ha mai letti.
No, neanche uno.
Neanche uno. Solo lo sforzo massimo, le quarte di copertina.
Le quarte di copertina. Ma sai, è così la vita.
Dopo Nusilia, che vuoi fare la voce, la tridentina, la messa tridentina, sarà un'ulteriore ricchezza. Cioè, la messa triregionale.
Pazzesco.
Una cosa, una foresta.
Va bene.
Dopo niente qua. Vi parlate di Saffo, comunque un libro anche dei comunque ho trovato Saffo, c'era una Creonte Ivico, ce n'ho una quarantina.
ho detto voglio la percentuale del tuo libro.
Ma guarda, in casa adesso intorno a mille sugli libri, come fa conto di...
Sì.
È qui che non vedo da base.
Ma anch'io comincio ad avere problemi di spazio, sai.
Sembra fuori la testa, se io tiro lo scatoloni, tira su, tira fuori.
Abbiamo contaminato il mondo. Quando ci sono le casalinghe che comprano gli igni omerici, significa che abbiamo fatto colpo.
Igni omerici, ancora ad arrivarne, oh, ancora.
Come ancora arrivare? C'è edizione Burr, che è un tascabio, costa niente.
Insomma, se mi arriva di nota, dice di nota.
A proposito, si interessa, ci sono anche ripubblicati gli inni di Giuliano, dalla Valle Editori.
Dalla Valle, gli inni di Giuliano?
Sì, sono inni in prosa.
Sì.
Che comunque sono inni,
sì, tu le, tu,
Inno al Sole,
li hanno già pubblicati.
Sì, li avevano già pubblicati,
sì, sono...
I Fratelli Melita.
Del volume giallo,
Sì, 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 da Valla.
Sì, no,
sono
tu,
tutte
tu,
ottime traduzioni.
Tu dovresti avere l'edizione quella di Dioscoli, che si chiama La Rinascita degli Dei.
Dimmi il preciso.
No, ma tu avevi preso anche quello che c'era la lettera.
Senti, ma adesso questo poveraccio, non facciamo di comprare tutta la libreria.
No, comunque ce l'hai già tranquillo, sono
su. Giuliano?
Sì.
Inni di Giuliano. Non so il titolo esatto, ma credo sia Inni di Giuliano.
Se c'è Inno a Elio Sarei ed altre cose.
Sì, comunque sei, penso che Inni Imperatore Giuliano.
Sì, beh, edizione Valla, non penso.
Comunque, guarda bene che tu hai già un altro libro fatto dalle Mediterranee, qualcosa contiene.
Sì, ce l'ho quello.
Va bene. Comunque c'ha gli inni dentro, è quello di Melita.
Ah, sì?
Sì, sì, sì.
È quello del Mediterraneo? Anche,
sì, sì, esatto.
Anche quello,
È quello del Mediterraneo, non lo so, al tempo.
Sì, c'è quello del Mediterraneo alla giunta, con la lettera sugli insegnanti cristiani.
Magari hai fatto venire il pallino.
Ecco questo. Abbiamo fatto spenda schega adesso, Francesco. Tutta colpa nostra. E poi i pensionati li puoi mangiare perché fanno spendere soldi in libri, Francesco. Guarda che roba,
Vero.
Va bene. Ok.
Ciao Ivano. Beh, i consigli librari sono sempre utili, insomma.
Pronto?
Sì?
Buongiorno. Come dimmo?
Io abbastanza bene, penso.
Sì. Beh, tanto che qui si sente bene stare bene.
Tu non stai molto bene, Vino?
Non ho tanto.
Ahia.
Ma sono un casmone a fare tanto. Far vedere che di Dio ne arriva 400, 300, 500 persone e io passo. Lo pavolo con le borse piene, che stiano qua via. E non lavora nessuno e dice che siamo fortunati che arriva questa gente a lavorare nei piazze pavolate e si giovane ancora.
Sì.
Ma arriva qua che un giorno ha chi taglia il collo,
sì.
E la gente non si mette a fare le piazze per fare le dimostrazioni.
Vabbè, dai. Porta pazienza, ti siete peso la vita.
Sì. Il prete che gli era andato una carità a mezzogiorno. E gli era anche a porta, gli era un sole che bruciava. E gli ha detto, porta pazienza,
sì. Qualcuno.
Io andiamo a mangiare.
Ok.
Va bene.
Bravo.
Grazie.
Ciao, bello.
Ciao.
Pronto?
Ciao Marco.
Senti, una volta sentivo una discussione che si affermava che il nostro pensiero si è formato attingendo da varie culture antiche, soprattutto da radici ebraico-greche.
Le ebraiche, guardo un po'.
Latine, romane, cristiane, eccetera. Secondo voi, dentro il cristianesimo esistono, tra virgolette, influenze pagane, cioè ha preso di sana pianta?
Marco, scusa, da quanto sei che te ne ascolti? Dimmi da quanti anni ci ascolti. No, dimmi da quanti anni ci ascolti.
No, il problema è che
ci ascolti da quasi 10 anni.
Ma è bello che ci ascolta assieme a Radio Maria, Marco, allora, questo è il problema.
I cristiani riconoscono che nei loro riti hanno questi riti una derivazione un'altra domanda questa.
Ma no. No. Mi stai distruggendo, giuro.
Posso
mi stai distruggendo.
No, adesso io volevo arrivare a questo.
Ecco, appunto, dimmi dove ti voglio.
Se preghiamo in latino, no? Sì, io dico una preghiera in latino.
Ma fai tu, dimmelo di farlo, giuro.
No, ma siccome adesso va quel Papa nuovo che abbiamo, Papa nuovo.
Tu che hai?
Papa Randi, che ho io. Vuole che preghi in latino, no?
Benissimo, fai tu.
Perché dice che si raggiunge un'elevazione spirituale.
Ma certamente, ma guarda che se tu lo fai addirittura in antico sanscrito, raggiungi un'elevazione spirituale ancora maggiore,
Insomma, se poi tu usi una lingua elfica, riesci
a... in effetti, anche se tu preghi in inglese, se tu preghi in inglese, raggiungi un'elevazione maggiore, perché si è scoperto che conoscere le lingue antiche favorisce lo sviluppo di apparati neuronali all'interno del cervello. Per cui se tu studi le lingue antiche o le lingue moderne, comunque sviluppi te stesso. Però non sta a me dire di finire la preghiera in sanscrito.
Cioè, diciamo che esiste una valenza per usare certe lingue.
Ma voi, Francesco, voi i riti li fate ancora come li fate o avevo cambiato?
Li facciamo ancora come li facciamo noi.
Allora non siete a livello.
Non siamo a livello, vero? Sì. Proprio per uno schifo, lo so. Noi non preghiamo.
I preghi non hanno preghiere. Non abbiamo preghiere.
No, non avete preghiere.
Non abbiamo, abbiamo evocazioni. Abbiamo affermazioni, abbiamo invocazioni, inni.
O evocazioni come vuoi.
Abbiamo esaltazioni da fuori di testa, ma non abbiamo preghiere.
Va bene, adesso io vedrò di prendermi i libri. Quel signore che vi telefona che compra tutti i libri, se me ne compra uno anche in latino con le preghiere.
No, non credo che questi. Guarda, ti assicuro che quel signore non ti comprerà mai un libro con le preghiere.
Volevo convertirlo, ma
sì. Ciao. Vabbè, ciao. Marco, ciao.
No, beh, sarebbe dare una risposta molto lunga sul discorso dell'uso di certe lingue. Effettivamente c'è poi un problema di come vengono recepite all'interno della cultura della persona.
Sì, ma se la trasmissione magia stregoneria paganesimo.
Come?
La trasmissione magia stregoneria paganesimo. Per cui se lei interviene in trasmissione perché è già in diretta, bene, se no.
No, avevo solo alcune informazioni per una cosa che l'altra privata.
Ok. Beh,
casomai,
va bene,
chiama dopo e datele do io.
Dopo la trasmissione, dai.
049
700 777. Dopo le 16:30. Ok?
Scusa, non c'è problema, chiama dopo, dai. Sì, no, perché appunto se sono cose private, giusto?
Sì?
Sono Guido.
Ciao. Ciao.
Dimmi.
Ciao.
Niente, volevo chiedervi, nel codice penale attuale esiste il reato di plagio?
No.
Ecco. In codice...
Allora, il reato di codice di plagio è stato rimosso, depennato dalla Corte Costituzionale nel 1981. Quando la Corte Costituzionale fu chiamata a decidere sulla relazione fra un prete, non credo che fosse cattolico, comunque non ha importanza, e dei suoi allievi. La Corte Costituzionale eliminò il reato di plagio proprio perché non si poteva stabilire qual era il livello di dipendenza forzata fra il prete e gli allievi. E quel reato divenne famoso, il fatto che fu eliminato quando c'è stato un processo a un altro, a un professore. Allora venne manifestato che fu eliminato quel reato. Oggi come oggi il reato di plagio, se viene fatto, devono essere elencati tutti quegli elementi forzati di privazione della libertà, violenti, che determinano l'azione di plagio. Cioè non può essere il plagio in se stesso. Se no anche due innamorati si plagiano, l'allievo e il maestro, c'è una forma di dipendenza, cioè non si può accettare una cosa del genere. Comunque in questo momento non esiste, in questo momento
quello che
non
più,
esiste.
Quello che è più vicino è la condizione di stato di schiavitù, quello che sei vicino di più.
Quindi è una buona iniziativa che cerchino di ripristinarlo in modo...
E se lo ripristino all'interno delle indicazioni che ha dato la Corte Costituzionale, diventa una cosa corretta. Sì. D'altronde dopo si pensa alla Corte Costituzionale a eliminare la legge o meno se non è corretta, per cui non è che ci si preoccupa da questo punto di vista, insomma.
Per cui anche certi soprusi commessi nei conventi,
esatto,
dove le persone vengono ridotte in tale
stato
di condizione...
Esatto.
E dovrebbero, insomma, gli autori...
La polizia avrebbero la possibilità di intervenire mediante questo reato anche all'interno dei conventi e dei seminari. E anche all'interno dei gruppi, naturalmente, delle persone che fanno queste cose, insomma.
È una bella cosa.
Per me sì, per altri vedo si mettono le mani nei capelli.
No,
mi pare che a suo tempo
sia stato abolito il reato di plagio per non essere costretto il giudice a mettere in galera tutti.
No. Fu abolito perché era assolutamente generica la formulazione. Essendo generica, questo reato poteva essere attribuito arbitrariamente anche a persone che magari avevano un rapporto di semplice dipendenza, anche sessuale per esempio, anche di amore o anche di rapporto affettivo, specialmente fra omosessuali, magari si vedeva con un certo modo, con un certo atteggiamento. E allora invece adesso la magistratura, cioè la Corte Costituzionale, richiede l'elenco delle azioni che portano al plagiare.
Se per darti un esempio, cioè l'omicidio viene impunito dal codice penale perché si sa cosa è l'omicidio, esatto. E loro richiedono che il plagio venga definito nella stessa magistrazione.
Ciao.
No, è abbastanza importante la cosa, perché le persone non riescono a comprendere la differenza fra definire un reato e un reato non definito. Pronto?
Roberto,
ciao.
Vorrei sapere la vostra opinione su una cosa, una riflessione che ho fatto. Allora, sono diversi anni, ma comunque soprattutto le ultime generazioni che si stanno allontanando dalla Chiesa Cattolica, diciamo, nel senso, allontanando in senso sia comportamentale e anche come dando dei giudizi seri sia sulla storia, perché adesso cominciamo a leggere libri di storia, c'è internet, comincia a documentarti, se vuoi, hai mille cose, bene, però... E poi commenti positivi su dei film che hanno fatto vedere la realtà, preti che schifo, nessuno vuole andare in chiesa, non si viene in chiesa, eccetera, però muore il Papa, miliardi di persone a Roma, miliardi di persone che si definiscono loro, che piangono, che sono chiese stracolme, io mi domando la qualità delle persone. Ma non è che devi
chiederti questo. No, non è questo. Cioè, devi pensare che ogni volta che avviene un fatto, un avvenimento, c'è la concentrazione dell'attenzione dei media, o anche la tua, o anche la nostra, su ciò che porta l'avvenimento. Mi faccio un esempio. Quando muore il Papa, le telecamere sono tutte in piazza San Pietro, tutte quante in funzione di una certa notizia, per cui tutte le immagini che tu trovi sono in funzione di quella notizia. Chiaramente non vanno a intervistare quelli che dicono: il Papa non me ne frega niente, perché non fa notizia, cioè in quel momento viene focalizzata l'attenzione, per cui se tu vedi la piazza San Pietro piena, possono essere 10.000, 100.000, 200.000 persone, però là è focalizzata l'attenzione. Capisci? Non è che le persone non è che cambiano idea prima da una parte e dopo dall'altra, semplicemente in un certo momento fanno massa in un certo modo e in un altro momento fanno massa in un altro modo.
Sì, però a me dà l'idea che ci sia tanta ipocrisia, nel senso, io assolutamente in chiesa non ci vado mai, che schifo, preti, marsi, suore, pedofili, eccetera. Cioè, basterebbe solamente il concetto della pedofilia per farmi vomitare solo quando guardo San Pietro a Voda, no, piena presente, no, che c'è gente che è partita, ha fatto decine di migliaia di chilometri per andare a San Pietro, d'accordo? Cosa fare? A salutare alla fine, vabbè, un corpo, un papa che non ha saputo in tutta la sua santità, eccetera, non so, come minimo, come strumento minimo che possa avere, scomunicare i pietri pedofili. Minimo.
Ma non può, a parte il fatto che ti dico che non poteva, se no condannava il suo Gesù. E quando la Chiesa Cattolica li fa cadere, il Gesù chiaramente crolla tutta la Chiesa Cattolica. Per cui, obiettivamente, lui non poteva fare. Certo,
la persona si va come me. Vomita.
E questa è la presa di coscienza delle persone, avviene progressivamente per salti qualitativi, per scopi intuitivi, non è che avviene perché qualcuno gli dice la verità. In fondo tu pensa quanto è profonda una credenza, quanto psicologicamente le persone siano coinvolte nelle cose.
La credenza, perché certo. La base è pedofilia.
Ma guarda che queste cose che noi ormai diciamo da 10 anni per radio, quando 15 anni fa vennero denunciate alla polizia degli Stati Uniti, i poliziotti prendevano in giro le vittime, poi dicevano che non era vero. Cioè, tu devi tenere presente che queste, le prime vittime che hanno denunciato gli abusi, sono state vituperate, insultate, denigrate. Cioè, e sono solo da 15 anni, adesso è facile, anche io quando 10 anni fa qui per radio dicevo: guardate che questa è la situazione, se voi seguite un'ideologia religiosa, l'ideologia vi porta a questo. E sai noi quanto ci hanno preso per i fondelli? che dicevano che non era vero quello che dicevamo, e dopo gli anni passavano e i processi arrivavano e avevamo ragione.
E non cambia niente, però questo è il punto.
No, non è che non cambia, si sviluppa nella coscienza delle persone, ciò che sta avvenendo in Spagna, in Francia, in Canada, nella società civile. È chiaro che il potere ha sempre bisogno di avere una sua riaffermazione. E Ciampi non darà mai un calcio nei fondelli a Ratzinger, capisci? Perché è un altro capo di Stato, perché esiste un'etichetta, perché esiste delle modalità di comportamento. Però sta di fatto che nella coscienza delle persone le cose crescono, ed è questa la magia, cioè proprio la trasformazione intima delle persone. Per cui è vero, certe persone sono colpite immediatamente e reagiscono immediatamente, altre sono colpite in maniera molto più lenta. Però è importante che ciò avvenga.
Altri hanno degli interessi, perché bisogna anche dire questo.
Altri hanno degli interessi, certo.
Miliardi su tutti i fronti hanno
certo,
degli interessi.
Certamente.
Va benissimo chiudere un occhio finché il figlio non è loro, chiaramente.
Sì, ovvio.
Cioè, certo.
Va bene.
Ecco,
senti, devo buttare giù qui, sì, perché devo chiudere. Grazie. Ciao.
Bon, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stregoneria. Adesso con Liscio avrete Alvise e poi alle ore 19 riprenderò la trasmissione. Ricontinuerò il discorso sul Upanishad in relazione al paganesimo. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti, Casa Pertaccio, 1-3, Marostica, Vicenza. Ciao.
Ciao a tutti.